voltiamo pagina e ci occupiamo delle frontiere blindate. Lo scontro tra Francia e Italia sul divieto di sbarco alle navi delle ONG che soccorrono in mare i migranti è culminato con la decisione francese di chiudere le frontiere con l'Italia, schierando 500 gendarmi ed effettuando controlli ossessivi sui confini a Ventimiglia ogni giorno. Ci sono code lunghissime perché ogni auto viene fermata ed ispezionata minuziosamente. A fare le spese di questa guerra, che si traduce in un rimpallo di esseri umani, sono ovviamente le persone che cercano di passare il confine con la Francia senza i documenti che l'Unione Europea impone a profughi e migranti. Per capirne di più, ma anche per fare il punto sulla situazione che invece c'è alla frontiera della Val di Susa, almeno per quello che se ne può sapere a questo punto, dopo pochi giorni dall'inizio di queste misure, ma anche per capire come vanno le cose su al rifugio autogestito di Cesana, siamo collegati con una compagna del rifugio. Ciao!
Ciao Maria! Ciao a tutte le ascoltatrici!
Sì, c'è sempre la sensazione di parlare in due, anche se per fortuna ci ascolta anche qualcun altro. Senti un po', da dove vuoi partire? Vogliamo partire dalla situazione delle ultime settimane, perché in realtà c'è stato un andamento contraddittorio. Da un lato adesso blindano la frontiera, ma poco prima si erano messi d'accordo per il pattugliamento congiunto.
Esatto. In realtà nella frontiera dell'Alta Valle non sta succedendo quello che sta succedendo a Ventimiglia, per quanto ne sappiamo non si stanno formando lunghe code, ma probabilmente anche perché quella frontiera, la frontiera dell'Alta Valle in questo momento non è tanto transitata come quella di Ventimiglia, anche transitata per intendersi da turisti e da persone con documenti europei, quindi non c'è probabilmente un bisogno come c'è a Ventimiglia di dimostrare efficaci le parole del ministro francese. Quello che sta succedendo nelle ultime settimane è quello che succede di tendenza, cioè che le persone vengano respinte nei campini di montagna in un momento in cui appunto tra l'altro non ci sono troppi occhi addosso, perché non è ancora iniziata la stagione sciistica, quindi è molto più tra virgolette facile per le forze dell'ordine respingere silenziosamente le persone che provano a passare la frontiera, tra l'altro in un momento in cui le temperature si stanno abbassando, in cui sono iniziati a essere presenti dei recuperi anche di emergenza in montagna, perché le temperature si abbassano e le persone capita che perdano i cammini e che si ritrovino magari di notte in stati di congelamento, e poi appunto continua ed è diventata effettiva questa collaborazione tra le forze di polizia francesi e italiane. Sono state viste delle pattuglie congiunte a Susa e Ulx, e quindi di base a prescindere da questo ultimo avvenimento degli ultimi giorni, comunque il controllo aumenta in frontiera.
E quindi siamo comunque di fronte ad una situazione nella quale approfittano del fatto che in questo momento è finita da un po' la stagione estiva, non ancora iniziata quella invernale degli sciatori, quindi c'è una sorta di pausa nei movimenti dai valichi alpini, le merci passano dal Freius e quindi sostanzialmente possono permettersi di controllare con maggiore agio anche lontano dagli occhi delle persone. Questo è un dato di fatto che va rimarcato al di là di quello che è lo scontro che in questo momento c'è tra la Francia e l'Italia, che ricordiamo è partito dalla decisione italiana di non permettere alle navi delle ONG di attraccare, di avere un porto sicuro per lo sbarco delle persone che sono state recuperate in mare con un lungo braccio di ferro, e la Francia obbligata tra virgolette, morandi virgolette, ad accogliere la Ocean Viking ha replicato immediatamente dicendo al governo italiano che potevano tenersi 3.500 profughi che nel loro piano di ricollocazione sarebbero dovuti andare in Francia come pacchi postali, indipendentemente dal fatto che questi volessero o non volessero andare in Francia o volessero andare da qualsiasi altra parte, e con questa notizia delle frontiere blindate. E quindi siamo di fronte a una cosa in cui gli uni recitano la parte dei buoni, gli altri quella dei cattivi, ma mi sembra che a pagare come sempre siano coloro che si mettono in viaggio con l'intenzione di costruire la propria vita andando dove hanno scelto loro di andare.
Sì, ma infatti cioè, la parte dei buoni recitata dalla Francia comunque è un processo che si è fatto attraccare questa nave dopo tra l'altro quasi tre settimane di presenza in mare. E poi ha subito trasportato le persone che sono arrivate nel porto di Toulouse in questa zona d'attesa internazionale un po' anche fuori dalla possibilità di avere uno sguardo al suo interno, questa zona d'attesa in cui le persone verranno, in cui le richieste delle persone verranno esaminate, si deciderà senza appunto avere neanche la possibilità di controllare in che modo queste richieste verranno esaminate, e poi le persone verranno trasferite, come hai detto tu, come pacchi postali in questi nove stati che hanno dato la possibilità di accogliere.
Ecco, quindi la situazione ovviamente è in peggioramento, ma con non una significativa diversità da quanto è avvenuto negli anni scorsi. Questo vale la pena dirlo. Durante tutto il periodo della pandemia chi arrivava in Italia veniva lasciato in quarantena al largo in condizioni che erano comunque sanitariamente pericolose per persone che erano state salvate dal mare, ma che importanza ha? Era un buon pretesto per tenerle lontane, e questo è avvenuto con governi che adesso al cui interno erano forze politiche che adesso stanno all'opposizione e all'improvviso sono diventati buoni, aperti, accoglienti, addirittura contrari alla guerra, come nel caso del Partito Democratico, che ha avuto il coraggio di sfilare in piazza a Roma dicendo che non era più il caso di mandare le armi che fino al giorno prima aveva inviato all'Ucraina, per aprire una diversione, ma secondo me è importante tenere insieme i pezzi, perché sempre di guerra stiamo parlando. Quella nei confronti della gente in viaggio è una guerra guerreggiata su più piani, e quello delle frontiere è uno di questi, e non a caso sono sorte anche delle iniziative importanti sin dal 2017 fino ai giorni nostri, che nonostante la durissima repressione vanno avanti proprio per dare una possibilità in più alle persone di auto-organizzarsi, di passare, di non rischiare la pelle, anche se purtroppo qualcuno comunque ci ha lasciato la vita nel tentativo di passare quella frontiera in questi anni. Ma noi crediamo che sarebbero stati molti di più se non ci fossero stati i rifugi autogestiti. Ed è per questo motivo che ti chiedo di raccontarci un po' come vanno le cose lì. Se ne era parlato ai microfoni di Blackout qualche mese fa, subito dopo l'occupazione, adesso sono passati tanti mesi.
Sì, fortunatamente il rifugio continua a esistere, e insomma grazie alle persone che ci sono passate è riuscito a diventare uno spazio di incontro, condivisione, supporto orizzontale, come lo erano stati gli spazi autogestiti precedenti dal 2018. E ha iniziato a girare la voce tra le persone, quindi è un posto che è vissuto e insomma che è scelto anche dalle persone proprio per questa possibilità di non avere nessuno che ti dice cosa o come lo devi fare, ma avendo la libertà di scegliere come vivere lo spazio e cosa fare del tuo tempo nel momento in cui lo transiti, e avere anche un momento in cui magari si capisce, ci si condivide insomma delle situazioni, anche per capire che cosa ci sarà dopo, perché questa è una delle tante frontiere e poi se ne si troveranno davanti tante altre, non soltanto ai confini degli stati ma anche all'interno delle città di arrivo che sono soprattutto per le persone che passano di qua, possono essere la Francia, la Germania o il Regno Unito. E una settimana e mezza fa c'è stata staccata l'acqua, quindi c'è stato un po' questo problema, che però grazie al supporto di compagni e compagne si è risolto. È un posto che ha comunque bisogno di continuo supporto e continue energie anche da parte di persone che non stanno sempre in valle, quindi forse ci sarebbe fare una parentesi, fare una chiamata a chi è a Torino o in zone limitrofe di comunque salire, perché i bisogni soprattutto di cibo e di vestiario per l'inverno sono continui, perché di persone ne passano tante e appunto e per continuare a vivere c'è bisogno di supporto, e come spazio autogestito, e a differenza di quelle di città, è abbastanza lontano da reti solidali, anche perché una gran parte dei solidali dell'Alta Val Susa fa ancora riferimento al rifugio istituzionale di ULCS, e comunque l'Alta Val Susa non è mai stato un luogo di grande solidarietà, ma anzi un luogo di turismo borghese e di mafie, quindi da parte delle comunità locali non c'è molto supporto, anche proprio grazie a questa grande propaganda politica che viene ascoltata e assorbita ogni giorno. E quindi questo, e poi una cosa da ricordare forse, oltre appunto alla presenza comunque delle forze dell'ordine che vediamo intorno all'area, abbiamo notato anche che ci sono stati respingimenti non soltanto in frontiera, ma anche respingimenti da parte della polizia italiana dai treni che sono diretti da Torino a ULCS. Le persone vengono intercettate sul treno e vengono forzate a scendere, e non solo, anche perché c'è soltanto più un bus che permette alle persone di andare da ULCS a Clavier, perché il bus che c'era prima della Resalp, che arrivava fino in Francia, non c'è più, e quindi c'è soltanto un bus al giorno, e gli autisti, diversi autisti di questo bus, diverse volte hanno deciso di non far salire le persone o non hanno messo l'indicazione per la città di Clavier, quindi non dando modo neanche di identificare il bus su cui sarebbero dovute salire. O sono partite prima del previsto per evitare che qualcuno prendesse il bus. Quindi appunto c'è comunque un controllo e respingimenti che vanno proprio al di là della frontiera. Quindi per questo la presenza anche di compagni e di compagne di occhio a monitorare questa parte di frontiera continua a essere fondamentale.
Ma ci sono ancora i controlli congiunti di polizia, carabinieri e militari ai binari di partenza dei treni diretti in Val Susa, in Alta Val Susa, in particolare al binario 17?
Allora, di questo non l'abbiamo accertato. In stazione ci sono sempre, è sempre alta la presenza di forze dell'ordine, però non concentrata soltanto al binario 17, però appunto le persone vengono fatte scendere anche a Susa e Bussoleno, quindi probabilmente più vuole essere meno visibile come controllo e come violenza, ma comunque presente e più spalmata a livello territoriale, non concentrata in un solo punto.
Beh, comunque ci sono tantissime persone che ogni giorno prendono il treno da Torino per la Val Susa e viceversa. Credo che potremmo fare un appello a chi parla dalla stazione: date un po' un'occhiata, anche se passate per i fatti vostri, quali sono gli orari e i momenti in cui passano e partono i treni, le fermate, e dare magari un'occhiata a che cosa succede, se non altro per raccontarlo. Poi magari, voglio dire, se uno ha un po' il cuore, la voglia e la testa, può anche cercare di, come dire, chiedere ragione di perché qualcuno viene controllato e altri no, di perché qualcuno deve scendere per forza da quel treno, anche se magari c'è il biglietto in tasca. Insomma, creare rete significa in qualche modo anche, come dire, far leva, no? Io penso che anche parlandone adesso possa essere utile, no? Che chi ci ascolta dia un'occhiata, magari uno passa dalla stazione pensando ai fatti propri e no, non ci fa caso, magari apriamo gli occhi, facciamoci tutti quanti caso, no? Tu cosa ne dici?
Sì, sì, assolutamente, assolutamente, anche perché appunto cioè, soprattutto in stazione, soprattutto vicino alla frontiera, sono è lo spazio in cui le maggiori violenze si manifestano, ma in realtà non soltanto, perché lo vediamo anche benissimo in città. Il CTR è l'espressione massima, però poi la violenza delle forze dell'ordine è palese ovunque, ed è anche presente in questura, nelle code chilometriche che ci sono ogni mattina, in cui le persone aspettano per avere un appuntamento in questura per poter portare avanti le proprie pratiche di permesso di soggiorno o di asilo. E sono situazioni di estrema violenza che scompaiono agli occhi della maggior parte delle persone, ma sono anche queste frontiere, sono anche queste le frontiere di delle forze dell'ordine che fermano le persone senza documenti e le fanno problemi legali senza nessun motivo fondato. Quindi avere occhi è fondamentale.
Tra l'altro qui a Torino, nella sezione distaccata della questura che è in corso Verona e dove si occupano soltanto di permessi legati alle persone migranti, così praticamente li tengono lontani dal centro bello della città dove si trova invece la sede centrale della questura, sono arrivati a chiudere il parcheggio interno proprio per poter delimitare e controllare meglio quell'area dove si formano appunto queste code infinite. Cioè, c'è arrivato persino fisso un venditore di panini perché, come dire, in qualche modo la gente si ferma lì molto 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 a lungo, basta passarci qualsiasi mattinata. E forse anche quella è un'occasione per raccogliere informazioni, stringere relazioni, cercare di capire che cosa sta capitando. Non è facile di questi tempi, però, come dire, anche quello è un occhio, è un posto sul quale posare gli occhi per cercare di capire e magari anche di dare una mano quando è possibile, perché appunto le frontiere sono sparse un po' dappertutto per la città. In un quartiere come Barriera di Milano, dove vivo io, è perfettamente tangibile la linea del colore come criterio per intercettare le persone che camminano. Si può passare 100 volte dalla stessa strada davanti alla stessa pattuglia e con ogni probabilità si continueranno a vedere delle auto ferme e a bordo di queste auto ci sono persone razzializzate. Ecco, questo è un dato di fatto che possiamo constatare ogni giorno, ma che, come dire, tendiamo a pensare come normale e finisce col far parte del panorama delle cose che si succedono intorno, no? Qualcosa di eccezionale. Ecco, credo che questo sia un aspetto così, sulla quale aprire una riflessione, magari non so come la vedi tu.
Chiaro, chiaro, no, assolutamente. No, ma poi stare una mattinata in questura vuol dire veramente raccogliere informazioni, vuol dire veramente capire che tra l'altro ci stanno persone che dormono proprio lì davanti per avere più possibilità di accedere a un appuntamento in questura, neanche ad avere una vera e propria possibilità di permesso di soggiorno, o che dormono lì davanti o che arrivano alle 5:30 di mattina per poi quando poi il turno delle forze dell'ordine inizia alle 8-9 del mattino. E quindi sì, è un'assurdità da denunciare in continuazione, ma infatti la presenza in frontiera di uno spazio autogestito è fondamentale, sì, per avere dei luoghi liberi e autonomi dove le persone non vengano trattate come numeri o come casi o come emergenze, ma come cioè individui che in primis insomma affrontano le frontiere e resistono a queste in modi diversi. Quindi cioè sono è anche interessante avere uno spazio del genere per potersi organizzare, per potersi confrontare, per poter capire tutte le sfaccettature che hanno le frontiere, cosa che persone no, non razzializzate con documenti europei non possono fare da sole. E poi è fondamentale anche per avere proprio una presenza di monitoraggio e di controllo di quello che avviene in frontiera, proprio ascoltando poi le testimonianze, i resoconti, i report delle persone che provano a passare. Anche a settembre era uscito poi un comunicato su Passamontagna. A settembre ci sono stati 3 respingimenti che sono stati molto violenti, cosa che in Alta Valsusa tendenzialmente non è la prassi. Cioè un respingimento è a prescindere violento, perché una persona a prescindere deve avere la possibilità di spostarsi dove, come, quando vuole, e la violenza verbale è continua. Per quanto riguarda la violenza fisica invece era da tanto che non si avevano report del genere, ma 2 persone sono state picchiate, una persona è stata rincorsa in montagna e quando è stata presa la sua testa è stata sbattuta contro un albero. Un'altra persona è stata picchiata nella PAF, nella polizia di frontiera, e un'altra persona è stato rotto il telefono. Quindi fondamentale esserci per poter poi denunciare e insomma documentare quello che sta succedendo.
Ma se no non lo saprebbe nessuno, ovviamente. Le persone che subiscono queste violenze raramente hanno l'occasione di avere lo spazio, il luogo, l'agio di prendere parola direttamente, quindi è fondamentale che ci sia chi la raccoglie, chi li sostiene, eccetera. E quindi l'appello che fate voi è quello perché la gente un po' monitori il territorio, ma anche passi dal rifugio e raccolga tutto quel tipo di vestiti che si sa che servono per la montagna, e che li porti lì o porti dei soldi, non lo so, quello che serve.
Più che soldi, in realtà proprio presenza e cibo in primis, e poi di vestiario, soprattutto scarponi da montagna, calzini, cappelli e sciarpe, perché il resto bene o male riusciamo a recuperarlo anche nei posti vicini. Le scarpe invece mancano quasi sempre, come anche gli zaini. Più che i soldi di per sé, perché si cerca anche di evitare di dover comprare qualcosa, ma si preferisce ovviamente che ci sia supporto più concreto.
Va bene, quindi l'invito è quello a portare le cose che servono, magari anche materiale sanitario, non so, mi serve.
Sì, dei medicinali per il pronto soccorso, di trattamento di ferite e dolori muscolari soprattutto, quindi bende, disinfettanti, cerotti, garze, magari qualche occhi, tachipirina, queste cose qua.
Va bene, tutti quelli che stanno ascoltando hanno sentito l'elenco, poi magari trascriveremo queste cose anche sul podcast della trasmissione, in maniera che chi non ha sentito adesso o che magari non ha preso nota avrà modo di poter partecipare direttamente a questo rifugio autogestito. Ecco, nel frattempo è arrivata una domanda che non so valutare, però te la passo, no? Qualcuno mi ha scritto: ma quanto spendono per viaggiare dall'Africa? È una domanda imbarazzante. Io occhio, penso un'enormità, visto, considerato che, come dire, devi viaggiare illegalmente, e immagino che spesso questa enormità sia sostenuta da famiglie che cercano di far viaggiare la persona più giovane, più sana, insomma quella che magari ha più chance di arrivare. Però sono cose sulle quali io non ho riscontro. Avevo letto qualcosa, ma non ne so molto. Tu come la vedi?
Sì, le cifre sono molto molto variabili. Si parla comunque di migliaia di euro, si parla spesso del prezzo della vita, quindi questo forse è più importante, come dicevi tu, più che proprio il denaro di per sé, è importante appunto capire che ci sono famiglie, qualche volta comunità, che contribuiscono a far partire una persona e che magari si indebitano anche. Infatti la cosa assurda è che le persone poi, quando arrivano in Europa, devono spesso lavorare, stralavorare per potersi ripagare il debito che hanno fatto in terra propria.
Beh, ovviamente, visto che nessuno che si mette in viaggio in quel modo è una persona che ha soldi, anzi. E tra l'altro a questo contribuisce il terrificante memorandum italo-libico, che è stato rinnovato in automatico e quasi nel silenzio. Qualche protesta c'è stata, per carità, ma sostanzialmente senza nessun problema il 2 di novembre, per cui per altri 3 anni quel memorandum sarà il punto di riferimento per quello che riguarda il passaggio dei migranti dai lager libici. E lì a testimoniare sono gli stessi cellulari delle persone, no? Che quando arrivano qua hanno sopra le foto delle torture alle quali sono stati sottoposti e che poi sono stati inviati con loro stesso cellulare ai parenti a casa per fare pressione. Ecco, questa sorta di film dell'orrore che poi si portano dietro quando riescono ad arrivare qua. Quindi il prezzo, come dire, è ben più che monetario, giusto?
Certo, certo.
Allora, vai.
No, che veniva, recentemente si è confrontati con una compagna che sta su un'altra frontiera, che si chiedeva un po' dove, visto che spesso le persone che arrivano sono persone singole, cioè ci sono anche famiglie, però spesso sono persone singole, sono persone identificate come uomini, e ci si chiedeva invece dove fossero le donne. E questo forse è interessante sottolinearlo, perché ci sono persone che hanno preso contatti con diverse comunità in diversi paesi in Africa, e mettevano proprio in luce il fatto che in realtà sono tantissime le donne anche che partono, ma che poi durante il percorso sono costrette magari a prostituirsi per poter continuare a finanziare il viaggio proprio, il viaggio dei propri compagni, e che spesso perdono, cioè vengono uccise in questo processo. Quindi appunto, di nuovo, più che tanto il prezzo monetario, che anche lì è fondamentale per poter partire, c'è, cioè, proprio il prezzo della propria sicurezza, del proprio corpo.
Sì, della propria vita, e hai fatto bene a dirlo, quando si tratta delle vite delle donne, o comunque delle persone che si considerano donne, è veramente ancora più pesante il prezzo che viene pagato. E questo, così, al di là delle chiacchiere su questo filo, braccio di ferro che viene fatto tra l'Italia e la Francia, fra chi è più bravo e chi è più cattivo. Se vuoi aggiungere ancora qualcosa.
Ma no, solo l'assurdità che stavo leggendo in un articolo, l'assurdità di quali paesi hanno dato il via libera per potersi spartire parte del gruppo di persone che sono arrivate in Francia, e tra questi paesi ci sono la Bulgaria, la Romania e la Croazia. Paesi che tra l'altro sono estremamente insicuri per le persone di passaggio, quindi il ruolo del bravo, della brava Francia è veramente imbarazzante, ecco, si dimostra imbarazzante.
Allora, in conclusione, ci è arrivata una richiesta di dire l'indirizzo esatto del rifugio autogestito. Bene, ha fatto chi ce l'ha chiesto, perché io stavo dimenticando di chiedertelo. Vai.
Allora, è in via Giovanni Battista Armand. Dovrebbe essere il 18, ma in realtà su Google Maps poi si arriva a un indirizzo sbagliato, però quando si va in quella via e si arriva al numero 18 si vedrà davanti la strada che sale verso Clavière, e sotto la strada si passa sotto un cavalcavia e inizia una strada sterrata, e da lì si prosegue la strada. È facilissimo, sembra più complesso spiegarlo che rendersene conto. Comunque, via Giovanni Battista Armand 18,
E poi da lì cercarlo sotto
sì,
sotto.
E da lì ci seguono i graffiti in realtà.
Ah, va bene, ci sono anche i graffiti, perfetto. Una mappa segnata direttamente sul territorio. Io ti ringrazio tantissimo, una testimonianza preziosa, e a risentirci presto.
Volentieri, grazie a te Maria. Ciao. Buona continuazione. Ciao ciao. Ciao.